www.radiogio.it e la storia continua. La conquista del mare in diverse puntate. La flotta di Stato. Un fattore di grande importanza è che a Venezia era presente una vera e propria marina di Stato con compiti prevalentemente militari, che tuttavia veniva impiegata anche per i controlli doganali, ma che in genere rimaneva estranea ai traffici commerciali. L'imbarcazione più importante della Marina di Stato veneziana era senz'altro la Galea e le sue varianti la Sagitteda e il Galeone. La Sagitteda o Saettia aveva, come la Galea, un solo albero con la vela latina ed era molto veloce grazie alla sua forma slanciata e ai 50 remi di cui era equipaggiata. Il Galeone differiva dalla Galea, almeno in questo periodo, solo per la grandezza. Poteva imbarcare fino a 150 uomini e aveva 80 remi. Più piccole erano le vacchette e i barcosi, e questi ultimi erano la versione per la navigazione d'alto mare delle scaule, navi armate alle quali era assegnata la vigilanza doganale. Venivano utilizzate per pattugliare l'imboccatura dei fiumi, porta d'ingresso per la terraferma. La flotta di Stato rivestiva inoltre grande importanza per il servizio di scorta che svolgeva nei confronti dei convogli mercantili. I traffici marittimi, specie quelli più lontani, si svolgevano infatti in convogli, le famose mude, che venivano concentrati in diversi periodi dell'anno a seconda della stagione più favorevole. Le due mude più importanti erano quelle che prendevano il mare in primavera, nel periodo pasquale e in autunno. E dalla metà del 200 si aggiungerà la muda d'agosto. Tuttavia, fino al XII secolo, a Venezia aveva sperimentato altri tipi di navigazione. Un certo numero di imbarcazioni navigava isolato, senza convoglio, sia sugli itinerari meno frequentati come quelli verso la Barberia, sia verso Levante. Spesso queste navi trasportavano merci proibite come legname, ferro, stagno e potevano aver per meta porti inibiti allo scalo, come lo furono per un certo periodo quelli egiziani. I viaggi organizzati al di fuori dei convogli dovevano essere autorizzati dal Doge e dal Minor Consiglio. Gli approdi più frequenti di tale spedizione erano i porti di Cipro, di Alessandria d'Egitto, dell'Armenia e della Barberia. Genova e Pisa alla crociata. I territori paludosi e montuosi che circondavano le città di Genova e Pisa lasciavano loro un solo sbocco, quello verso il mare. E in tale direzione si indirizzò l'espansione di queste città, che subì un'eccezionale accelerazione tra il X e l'XI secolo, quando la città ligure e quella tirrenica collaborarono contro i musulmani. A differenza di Venezia, dove c'era una marina di Stato, a Genova le navi erano esclusivamente di proprietà dei privati e le compagnie di navigazione erano in mano a poche famiglie che detenevano potere. Elemento comune che contribuì allo sviluppo sia di Genova che di Pisa fu l'elevatissimo livello dei profitti dovuto sia alla possibilità di procurarsi il bottino di guerra attraverso la pirateria e le spedizioni vere e proprie sia alla funzione di cerniera che esse svolsero tra aree commerciali commercialmente deboli, come la Sardegna e la Corsica, e le coste spagnole e francesi. Ed è opportuno ricordare che il saccheggio di Palermo del 1064 da parte pisana fece la fortuna della città che, tra l'altro, diede inizio proprio allora alla costruzione della celebre cattedrale. La prima crociata rappresentò per le repubbliche marinare un notevole impegno e un fattore di ulteriore consolidamento del vicino Oriente. Genova fu la prima a raggiungere il vicino Oriente nel 1097 con una flotta piccola messa in piedi in tutta fretta, richiesta alla città marinara dai emissari di Urbano II. Le navi genovesi sostennero la conquista di Antiochia, ma non poterono partecipare all'assedio di Gerusalemme, poiché furono bloccate nel porto di Giaffa dalla marineria egiziana partita dal vicino porto di Ascalona. Le navi pisane presero il mare più tardi, probabilmente nell'autunno del 1098, ma in compenso la flotta era molto più consistente di quella genovese. Ben 120 imbarcazioni opportunamente armate, con alla guida il vescovo D'Aiberto, dopo aver fatto tappa in Puglia per svernare e a Cipro, e raggiunsero la costa siriana e attraccarono a Laodicea. Ed era il settembre del 1099 e Gerusalemme era già in mano cristiana. www.redigio.it e la storia continua.